redigio.it e la storia continua. Fisiologia del piacere del fungo. Se non mi son fatto sin qui degli nemici, questa è la volta buona. Corro grave rischio nella ricerca della verità per amore del fungo di cui, senza microscopio, ho individuato i peggiori nemici che non sono insetti, germi, muffe, lumachine, siccità, gelo, alluvioni e altri fattori naturali, ma alcune categorie di quei bipedi che incontriamo tutti i giorni. Devo spiegarmi molto chiaramente, seguendo un filo logico che parte da lontano per arrivare a conclusioni incontrovertibili e a sentenze inappellabili. Non è mai avvenuta nella storia dell'umanità una sollevazione popolare perché sul mercato non si trovano alchechengi, gianchetti, rognoncini, erba, rucola, ostriche, creste di pollo, maggiorana, tartufi e funghi. Quando non si trova pane, pasta, riso, grassi, patate, fagioli e bistecche, allora sì che sono guai seri. Ovvio e naturale perché i popoli, per campare, e anche Benino, hanno necessità di avere pro capite e ogni giorno 35 volte il peso del singolo in numero di calorie suddivise e ben equilibrate tra quelle provenienti da proteine, grassi, idrati di carbonio. Sembra, secondo dati non controllati ma attendibili, che negli Stati Uniti 6 cittadini su 10 non abbiano mai mangiato funghi freschi e gli americani sono il popolo meglio nutrito del mondo intero. È tutto chiaro. È altrettanto chiaro che il fungo non è un alimento indispensabile. Non è e non potrà mai essere di tutti i giorni, di tutte le stagioni, per tutti i popoli della terra e per tutti i cittadini dell'universo. Vi è sempre stata una naturale e fatale selezione che vede larghi strati delle popolazioni fare a meno dei funghi, senza dispiacere e sacrifici. Gli arborigeri di certe zone montane paradossalmente non mangiano funghi perché li considerano pericolosi, indigesti e causa di sprechi di preziosi condimenti. Il fungo è sempre soltanto una primizia perché le sue stagioni sono fugaci, le sue comparse aleatorie e irregolari essendo dipendenti da fattori climatici, igrometrici, atmosferici, ambientali, regolate e sottoposte ai capricci dei misteriosi saprofitismi e anche di sconcertanti simbiosi. Vi sono anche fattori determinanti assai misteriosi e rimasti tuttora un enigma. È il caso, per esempio, di quei funghi che compaiono solo sui resti di una foresta incendiata. L'essenza del fungo, vegetale ricco di proteine e privo di clorofilla, che si riproduce in vari modi, è curiosa e particolare, così come lo sono il suo profumo e il suo sapore. Una cosa speciale, rara, misteriosa, deve essere trattata come merita in cucina per ricavare risultati sublimi dal punto di vista gustativo. Questo avviene senza artificiosità e arzigogoli per soddisfare appieno la gourmandise, che non traduciamo ghiottoneria, essendo qualcosa di molto più sottile, una raffinatezza e sensibilità gustativa, un'abilità selettiva spontanea di un tipo di individuo capace di riconoscere differenze anche infinitesimi di gusti e sapori. Solo le qualità che fanno dire questo è un cibo mediocre, questo è passabile, questo è buono, questo è sublime. gli stessi cibi per il non gourmet sono tutti uguali e la loro scelta indifferente. Capita che il grossier faccia una scelta alla rovescia, preferendo quello che è meno buono e meno raffinato. Le capacità selettive del gourmet diventano ancora più interessanti e importanti quanto più importante e delicato il sapore sottoposto a suo giudizio. Come l'assaggiatore di tè distingue dal sapore 100 differenti foglioline che per un comune mortale sono tutte uguali. Il raffinato gourmet esplica in modo più caloroso e clamoroso le sue sensibilità selettive quando è chiamato a distinguere tra due entità culinarie dall'aspetto o dal sapore molto simili. Orbene, i funghi sono stati creati proprio per portare all'apogeo tale straordinaria facoltà. Il raffinato sceglie tra i funghi solo gli esemplari migliori, alla stagione giusta, se possibile appena colti e col tempo asciutto, e infine pretende che i suoi funghi vengano cucinati nel modo migliore e a regola d'arte. Il fungo, brutalmente trattato in cucina, diviene indigesto, flaccido, unto, cattivo o, nella migliore delle ipotesi, banale, mediocre e inutile. In tutti questi casi il raffinato non lo mangia neppure. Quindi è il più comune nemico del fungo è il cattivo cuoco o l'inesperto cittadino che segue curiosi ricettari propalati da menti culinarie ammalate. L'eccesso di grassi, cioè l'eccesso di cottura, la frittura quando non ci vuole e l'uso drammatico di ingredienti quali salse di pomodoro, di acciughe, cipolle soffritte, condimenti piccanti e eterogenei, sono i più gravi reati commessi contro il fungo approdato in cucina. E capita ben altro prima che vi arrivi. E ve lo racconto nella prossima puntata.